Va ora in onda Cultore del passato, divinatore dell'avvenire. Un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150° della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Quarta puntata, la nuova classicità.
Il titolo di questa quarta trasmissione dedicata alla figura e all'opera di Ferruccio Busoni fa riferimento ad un concetto essenziale della sua estetica musicale degli anni della maturità, quello appunto della junge Klassizität, cioè della nuova o giovane classicità. Busoni ne parla esplicitamente, dandone quindi una sorta di teorizzazione, in una lettera a Paul Becker del gennaio 1920. Queste dunque le parole dello stesso Busoni.
Per nuova classicità intendo il dominio, il vaglio e lo sfruttamento di tutte le conquiste di esperienze precedenti, il racchiuderle in forme solide e belle. Questa arte sarà dunque allo stesso tempo vecchia e nuova. Per sorgere pura nella sua novità, quest'arte deve però fondarsi su parecchi presupposti che oggi non sono ancora del tutto riconosciuti. Sento come una delle più importanti di queste verità ancora misconosciute il concetto dell'unità nella musica. Intendo l'idea che musica è in sé e per sé musica e non l'altro, e che essa non si divide in generi diversi. Conto anche come elemento della nuova classicità il distacco definitivo dal tematismo e il rinnovato impiego della melodia, non nel senso di motivo orecchiabile, quale dominatrice di tutte le voci, di tutti gli impulsi, supporto dell'idea genitrice dell'armonia e, in breve, della polifonia sviluppata, non complicata, al massimo. Un terzo elemento, non meno importante, è il rinnegamento della sensualità e la rinuncia al soggettivismo. La riconquista della serenità, non la smorfia di Beethoven e neppure il riso liberatore di Zarathustra, ma il sorriso del saggio, della divinità, musica assoluta, non profondità e sentimento e metafisica, ma musica al 100%, mai nascosta sotto la maschera di figure e concetti presi a prestito da altri campi. Sentire umano, ma non faccende umane. E anche questo sentire umano espresso nelle misure dell'arte.
In realtà Busoni rifuggì sempre da ogni teoria rigida, cioè dall'enunciazione di principi definitivi, che sono sempre forieri di errori, di esagerazioni. In una lettera al figlio Raffaello spiega questo suo atteggiamento, che è un atteggiamento saggiamente ipotetico. La mia idea, scrive dunque Busoni al figlio, o piuttosto sensazione, necessità personale più che stabile principio, è che nuova classicità significhi compiutezza in un duplice senso, come perfezione e come compimento, come conclusione di tentativi precedenti. Questi scritti si riferiscono agli anni 1920-21, quando l'Europa musicale, dopo gli eventi rivoluzionari concomitanti agli anni della Prima Guerra Mondiale, quando l'Europa musicale riscopriva un ordine, una misura con il neoclassicismo. La vicenda creativa di Stravinsky ne è un caso emblematico, ma non è esattamente questa la strada ricercata da Busoni. E due lavori in qualche modo analoghi e paralleli, come Pulcinella di Stravinsky e Arlecchino di Busoni, ne sono un esempio concreto. D'altronde, come scrive il nostro nella già ricordata lettera al figlio, come in tutto il resto, anche in questo sono stato frainteso, perché la gente immagina la classicità come qualcosa che si rifà al passato. Ed ecco che i fraintendimenti di cui si lamenta Busoni e che, se vogliamo, si aggiungono alla lunga lista di elementi contraddittori della sua personalità artistica, dei quali parlavo nella prima di queste trasmissioni, questi fraintendimenti si muovono su direzioni diametralmente opposte. Da un lato è un'idea criticata in quanto retrograda e conservatrice, cioè troppo ancorata al passato e alla tradizione, e dall'altro, all'opposto, è un'idea criticata in quanto pericolosamente aperta al nuovo e alla modernità di linguaggio e di forme. Ed è poi, in definitiva, proprio questo il senso del titolo complessivo dato a questa serie di trasmissioni dedicate a Busoni: cultore del passato, divinatore dell'avvenire. Nessuna composizione, meglio della Sonatina Seconda per pianoforte, rappresenta questo aspetto moderno, visionario di Busoni. Ma leggiamo cosa ne scrive Roman Vlad. La Sonatina Seconda, scrive Vlad, del 1912, è il brano più straordinario che Busoni abbia scritto. Stuckenschmidt parla di questa sonatina, che per quasi 30 anni non conobbe esecuzioni pubbliche, come di un lavoro di un genere veramente utopico. Uno sguardo visionario in regioni sonore come quelle che allora solo la scuola di Schönberg aveva ricercato così temerariamente, o per brevi escursioni Béla Bartók o Aleksandr Scriabin. Non c'è più tonalità in questo conciso brano in un sol tempo. Gli accordi sono accatastati in modo prismatico. Il tematismo è polverizzato. Così scrive Roman Vlad della seconda sonatina. Siamo dunque nel 1912 e, come osserva Sablich, questo è un po' un punto di non ritorno, dopo il quale in realtà solo due strade si aprono: il recupero in senso attivo e progressivo a leggi antiche, cioè appunto alla nuova classicità, oppure la fondazione di leggi e strutture radicalmente nuove, destinate però a diventare una limitazione e un'astrazione nel circolo eterno della storia. E Busoni opterà appunto per la prima delle due possibilità, e cioè per la nuova classicità. Ecco dunque la Sonatina Seconda per pianoforte nella esecuzione di Geoffrey Douglas Mudge. Di fronte al punto di non ritorno, come scrive Sablich, rappresentato da questa sonatina seconda che abbiamo ascoltato, la scelta a favore di una nuova classicità è quanto mai evidente nella composizione che la segue immediatamente nella serie delle sonatine, e cioè la terza, la sonatina Ad usum infantis, scritta nel 1915 negli Stati Uniti. Ora, non si tratta solo della destinazione infantile, che poi anche questa è tutta da vedere, tutta da ripensare, ma in realtà di un nuovo modo di concepire una convivenza armoniosa, una convivenza non forzata fra radici e innovazione, cioè tra passato e futuro. A differenza della precedente sonatina, che è concepita in un unico arco formale, questa terza si compone di 5 brevi movimenti. Molto tranquillo, andantino melanconico, che è un fugato, vivace alla marcia, molto tranquillo, e polonaise un poco cerimonioso. Ecco dunque, ascoltiamo la sonatina Ad usum infantis, numero 3, nell'esecuzione sempre di Geoffrey Douglas Mudge.
Thank you.
Era questa la sonatina Dusum Infantis, terza nella serie delle sonatine. Nel campo della musica orchestrale, invece, con strumento solista, all'interno di questa concezione di cui ci stiamo occupando, questa concezione della nuova classicità, spicca una composizione di grande eleganza, di misura direi quasi mozartiana, sospesa in realtà in uno spazio proprio, autonomo, personalissimo tra Mozart, appunto, e Stravinsky. Mi riferisco al divertimento per flauto e orchestra, una partitura che poi lo stesso Busoni avrebbe affidato a Kurt Weill per realizzarne la riduzione per flauto e pianoforte, che poi è una versione spesso eseguita, questa in versione cameristica. La composizione del 1920, quindi stiamo parlando di un lavoro della piena maturità, si articola in forma tripartita. Abbiamo infatti un episodio centrale di carattere più calmo, andante sostenuto, che è direttamente collegata fra la prima e la terza sezione, che invece sono di andamento vivace. È una composizione brillante, luminosa, che si stenta a pensare nata contemporaneamente invece alla spiritualità tormentata del Dottor Faust, che è l'ultimo grande lavoro teatrale di Busoni. Ecco allora il divertimento per flauto e orchestra nella esecuzione di Jean-Claude Gérard al flauto e della Radio Sinfonia Orchestra diretta da Gerd Albrecht.
Thank you.
questo il divertimento per flauto e orchestra. Ma un discorso, sia pure sommario, sull'argomento di questa trasmissione, che è quello appunto della nuova classicità, non può ignorare due piccoli capolavori teatrali di Busoni, ai quali egli lavorò tra il 1914 e il 17. Lavori che rappresentano una delle più felici, forse, manifestazioni di quell'anima italiana del musicista di cui abbiamo più volte parlato. E cioè dire Arlecchino o Oder die Fenster, Arlecchino o le finestre, e Turandot. In realtà non è questo l'esordio di Busoni nel campo del teatro musicale, perché già alcuni anni prima, nel 1911, aveva realizzato la sua prima partitura teatrale di Brautwahl, La sposa sorteggiata, su una curiosa vicenda tratta da un racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, e della quale purtroppo per motivi di tempo non potremo occuparci in questa sede. Ma torniamo invece ad Arlecchino e Turandot, due lavori per molti aspetti accostabili. Di quest'ultima, Turandot, basata sulla ben nota fiaba di Carlo Gozzi, e messa in musica da Busoni con una piena aderenza a questo senso più originale, più giocoso, più settecentesco del testo, lontano cioè anni luce dal senso che sarebbe stato dato di lì a 10 anni alla stessa vicenda da Puccini. Di Turandot, dicevo, perlomeno della suite orchestrale che l'autore stesso ne trasse, ci occuperemo nella prossima trasmissione. Veniamo dunque ad Arlecchino, un lavoro di squisita, misuratissima ironia e di un'arguzia e intelligenza letteraria singolare, oltre che musicale, naturalmente. Infatti Busoni, come assai spesso, è anche l'autore del libretto. Vale la pena di dare almeno un'idea a conclusione di questa trasmissione di questa pagina teatrale. Busoni stesso ci ha lasciato un testo assai acuto di presentazione a proposito di quest'opera di Arlecchino, un testo prezioso per coglierne la chiave. E questo già dalla citazione iniziale di una frase di George Bernard Shaw, una frase pronunciata dal grande scrittore nel corso di una conversazione con lo stesso Busoni. Da Mozart, dice Shaw, ho imparato a dire cose importanti in una forma divertente. Dunque Busoni vi rievoca in questo Arlecchino, rievoca lo spirito, l'arguzia, l'ironia della commedia dell'arte e usa talora anche il parlato o una specie di parlato intonato, una specie di Sprechgesang accanto al canto vero e proprio. Ma il messaggio, un messaggio velato ma poi non troppo, è in realtà legato all'attualità, o meglio, a quella che è l'eterna natura dell'uomo, al suo sempre uguale ma sempre vario impasto di grandezza e di miseria, di eroismo e di pavidità, di sincerità e di falsità. Scrive, fra l'altro, su Arlecchino l'autore stesso.
L'Arlecchino è meno di una provocazione e più di uno scherzo. Si può renderlo più cattivo interpretandolo come una provocazione. Si può rimpicciolirlo presentandolo come qualcosa che non va preso sul serio. La parte che vi sostengono incidentalmente, la professione di principi e l'elemento educativo, non è tanto invadente da intralciare il cammino dell'elemento artistico e da distrarne l'attenzione. Piacevole almeno nella leggerezza del gesto, e significativo se non altro per il fatto che nasconde in sé un significato. D'altra parte è abbastanza ambiguo e iperbolico da far sorgere, per un breve momento, un lieve dubbio nell'animo dell'ascoltatore. La continua oscillazione tra lo scherzo iracondo e la serietà giocosa è mantenuta con intenzione e sembra anche riuscita.
Paradossalmente possiamo considerare Arlecchino l'altra faccia della luna, in un certo senso, di Dr. Faust. Così come in realtà entrambi i personaggi protagonisti di queste due azioni teatrali sono la proiezione della stessa persona, cioè dire dello stesso Busoni. E a sottolineare questo legame paradossale, se vogliamo, tra due lavori artistici così apparentemente distanti fra loro, vi è un riferimento comune, cioè quello a un teatro povero, al teatro delle marionette, e allo stesso ricorso comune ad un prologo e un epilogo, posti all'inizio e alla fine dell'azione teatrale, che sono affidati non alla musica ma alla recitazione di un attore. Questa è la vicenda di Arlecchino, che si articola in un prologo e quattro brevi parti, sintetizzata in poche parole. Il sarto Matteo, che è un grande appassionato della Divina Commedia, non si accorge che la sua giovane moglie se la intende con Arlecchino. Nel frattempo, un abate, donnaiolo e un medico cinico se ne vanno a passeggio, discutendo un po' su come gira il mondo. Arlecchino allontana il povero sarto facendogli credere che i barbari addirittura sono alle porte della città e si apprestano a invaderla. Il dottore e l'abate, di fronte a questa notizia, non si scompongono più di tanto e si fermano a bere un bicchiere all'osteria. La seconda parte vede Arlecchino travestito da capitano delle guardie, il quale spedisce il povero ingenuo sarto Matteo a difendere la città dai barbari. Nella terza parte entra in scena Colombina. Colombina è la moglie abitualmente tradita da Arlecchino, la quale, per ripicca alle infedeltà del marito, cede alla corte di Leandro. Leandro è un cicisbeo, una figura vacua, una caricatura anche musicale della tradizionale figura di tenore nel melodramma ottocentesco. Però Arlecchino li scopre e, piccato dell'infedeltà della moglie, sfida a duello Leandro, il quale cade subito apparentemente morto. In realtà, dopo un po' si rianima e viene portato via dal dottore e dall'abate su un carretto tirato da un ciuco, mentre Arlecchino se ne va via felice e contento con la moglie del sarto, il quale sarto se ne torna a casa e trova solo un laconico biglietto di sua moglie: torno presto. Dopodiché si mette tranquillo ad aspettarla leggendo l'amato Dante, la Divina Commedia. Abbiamo quindi una pantomima finale e il monologo di Arlecchino, nel quale si esprime la disincantata visione del mondo e della vita. Dunque, in conclusione di questa trasmissione, vorrei proporre due ascolti da Arlecchino o Le Finestre. Il primo è il finale della terza parte, laddove Leandro corteggia Colombina e, come si diceva, parodia della scena d'amore dell'opera romantica, e parodia in particolare del tenore che tenoreggia. Quindi subito dopo vi è l'arrivo di Arlecchino e ha luogo il duello. Allora, da Arlecchino, Ode di Fenster, nella parte terza, ascoltiamo questo estratto nella esecuzione di Robert Wöhrle come tenore nel ruolo di Leandro e di Marcia Bellamy, soprano, nel ruolo di Colombina. L'orchestra è la Radio Sinfonie Orchester Berlin, diretta da Gerd Albrecht.
Meine meiner Stimme Bänder ausgeschnellt. Zitiert der artesianische Brunnen meines Herzens schritt zum Himmel. Und träufe Fächer palmisch auf die Beete deines Jugendgartens nieder. O Columbia, verspottet einer Verlassenen. O Verlassen, verlassen und betrogen. O betrogen. Ha, 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 sofort mich hin, der mich betrug, an meine Stege schonungslos, ich bitte, er sterbe, ihr sterbe. Tutto le mio traditore, da vendetta coniero, gioia mia, per il tuo amore, il bacio. Uccidero, sì, 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 vendetta, 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 io copierò.
Vendetta, tu echt in Mann zu spät,
per il tuo amore,
che mi scienze giungert,
tiefe Londra ucciderò.
Il mondo recht aufgeschirrt,
bis es soll der Stein verschmäht, ja, Stein verschmäht, wenn ihn riecht, mein guter Schwert, entdeckt auf sich nicht. Ich bin reich, ich kann dich schützen.
Könnte ich jemals einem Manne noch trauen?
Ich schmücke dich mit den Juwelen meiner Hoffnung. Du wirst meine Ritterin, Donna Columbina. Ein Vorsaal voller Diener, ein Marschall voller Hengste, folgen den Winken ihrer frisch gekrönten Herrin.
Das alles wird so.
Ich schwöre es.
Das alles wird so.
Ich schwöre es. Bei der steinernen Gruft meiner gemordeten Tante
wüsste ich nur, dass Arlecchino dies ärgern.
O sprich,
so wartet doch.
O sprich,
und hieltet ihr mich nicht für allzu unbeständig?
Ha, so darf ich jetzt, also darf ich jetzt verpflegen, die Hoffnungsblüte der kühnsten Träume bebet. Ihr sieghaften Nimes bringe, schmelzet hin, Intervalle meiner flüsternden im Geschmack. Amor, üb ich immer. ist ja aber was erwacht. Herz zu Herz entspringen Funken und der Brand ist hell in Fach. Leben nie genug besungen.
Gut, wie lächeln.
Ist ja aber was erwacht. Herz zu Herz entspringen Funken und der Brand ist hell in Fach. Ist hell in Fach, ist hell in Fach, ist hell in Fach, ist hell in Fach. Leben nie genug besungen. Nie genug. Ist ja aber was erwacht. Ist hier der Wacht. Herz zu Herz entspringen Funken und der Brand ist hell in Fach. Ist hell in Fach, ist hell in Fach und der Brand ist hell in Fach. Herz zu Herz entspringen Funken, springen Funken, springen Funken und der Brand ist hell in Fach.
Madame, ich sehe, ihr bildet euch an meiner Schule. Des Zöglings Fortschritt ist des Meisters Ehre. Ich beglückwünsche uns beide.
Wer ist es, der also, den ich so nah schneidert, in der Umschlingung zwei Klang?
Mit dir, mein adeliger Musikophilos, werd ich also gleich einen kurzen, schlagfertigen Dialog führen. Ihr, Madame, erwartet mich in jener Herberge, wohin ich euch begleiten darf. Ich bin der Mann jener Dame. Nun zieh!
Ist euer Stand dem meinem ebenbürtig?
Zieh, oder ich prügle dich!
Ich dürfte es nicht, so ihr nicht Ritter wäret.
Ich mag deines Herzogs Kind sein, nichts ist erwiesen. Zieh, oder ich spieße dich auf wie eine Wappenratte.
Es geschieht in der Notwehr.
Dein kostbares Schnarrwerk könnte Schaden nehmen. Leg es ab. Anoi! Mort!
Era questo il finale della terza parte di Arlecchino. E come secondo e ultimo ascolto da questo piccolo capolavoro teatrale, propongo lo straordinario pezzo di bravura compositiva che troviamo nel quartetto, posto al centro della quarta ed ultima parte. I partecipanti del quartetto di questa scena d'insieme sono il dottore, l'abate, Leandro e Colombina, e ciascuno esprime il proprio punto di vista, mentre, come abbiamo visto, la carretta tirata dal povero asino porta via Leandro, che è nel frattempo rinvivito. Questo è il testo, in una traduzione metrica italiana, cantato dai quattro personaggi in scena. L'abate: Asinus providentialis, tu sei la nostra buona stella, or riporta il cavaliere all'amor della sua bella. Questo invece è quel che dice Leandro: già morì, ma or son vivo, che fedele ella è rimasta. Son di spada e liuto privo, ma il suo amor sol mi basta. E infine il dottore che dice: fede è il premio d'innocenza, illusion dei sensi amore, più profonda, più verace è la scienza del dottore. Unico personaggio femminile, quello di Colombina, che dice: l'uom sia egli prode o vile, è pur sempre un gran furfante, ma se l'uno m'ha tradita, vo beffar quest'altro amante. Ecco dunque il quartetto dalla quarta parte di Arlecchino o da Die Fenster, nella esecuzione di Siegfried Lorenz, baritono, nel ruolo dell'abate, di Peter Lika, basso, nel ruolo del dottore, ancora di Robert Wörl, tenore, nel ruolo di Leandro, e di Marcia Bellamy, soprano, nel ruolo di Colombina. Ancora Radio Sinfonie Orchester Berlin, sotto la direzione di Gerd Albrecht.
lass uns beten.
E con questa straordinaria pagina ci congediamo da questo piccolo capolavoro di Busoni. Nella prossima trasmissione guarderemo invece più da vicino la sua musica orchestrale.
Abbiamo trasmesso Cultore del passato, divinatore dell'avvenire, un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150esimo della nascita a cura di Francesco Di Laghi. Quarta puntata, la nuova classicità.